Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Come un burrone che va dritto al suo bersaglio, l'istinto batte il tempo, deciso, uno sbaglio preciso, come la cassa dritta in quattro che rimanda una danza antica.
E buonasera a tutti, ritorniamo in diretta. Scusatemi, mi sentite? Ok, ritorniamo in diretta dagli studi di Nova Radio con una nuova puntata delle vite degli altri, in continuità con la puntata del 13 giugno, ma anche quella del 7 di novembre, del 24 di ottobre e del 19 di dicembre, in cui abbiamo provato a riflettere su la città da un punto di vista chiaramente lavorativo e quindi delle condizioni dei lavoratori, in particolar modo quindi i lavoratori del centro storico. Non potevamo non occuparci della stringente attualità e quindi della anzi parto dagli ospiti. Abbiamo qui con noi in studio Francesca Conti, Laura Scalia e Massimo Torelli. Buonasera.
Buonasera a tutti e a tutti.
Ok. Parliamo di città, parliamo della, del referendum, dei quesiti referendari che sono stati promossi e che, come dire, provano a rimettere al centro le condizioni, la fruibilità della città ai fiorentini e quindi, come dire, la possibilità di restituire la città ai fiorentini, ai lavoratori fiorentini. Di cosa si tratta? Lo chiedo subito a Massimo Torelli e buonasera.
Buonasera a tutte e tutti. Va bene, scusami, ho visto un segno della regia, però invece mi sente.
Ti sento.
No, si tratta di aprire una discussione sul merito fondamentale che, se ho capito, avete già affrontato in altre puntate, quanto è sostenibile questa città per le logiche urbanistiche, per i costi degli affitti, per i costi degli appartamenti, per chi lavora. Perché questo mi sembra uno dei nodi che poi lega i quesiti referendari a questa serie, a questo spazio radiofonico di Nova Radio, in cui sono legato da tanti anni e sono molto contento di essere qui oggi nello studio nuovo. E quindi la domanda, il macro titolo di questi quesiti è: con questo costo della vita e con i grandi gruppi di investimento mondiali che stanno comprando pezzi interi di città, chi vive in questa città, chi ci lavora, ci potrà rimanere a vivere, a lavorare, visto i prezzi impazziti, folli, che stanno devastando, che stanno caratterizzando il mercato immobiliare? Ieri l'altro, forse l'avete detto, certamente vi è passato nelle rassegne stampa, c'è stata una bella inchiesta su Repubblica in cui si parla di fondi commerciali con soppalco adibiti in maniera illegale a Postoletto, che vengono venduti proprio qua in queste strade parallele a Sant'Ambrogio, 14 metri quadri a 90.000 euro. O parliamo di posti letto per studenti fuori sede in corridoio senza bagno a 500 euro al mese. Ma questo è una cosa, è una cosa che ora sta esplodendo. Perché esplode? Perché qui in tutta la città ormai c'è un mercato in cui si prevede che grandi fondi di investimento internazionali per il mercato dei molto abbienti, noi abbiamo detto dei ricchi per essere chiari, possono comprare appartamenti nuovi a 9-10 mila euro al metro quadro. Così sarà Palazzo Vivarelli Colonna, che è qui a pochi metri dalla piazza, che era la sede dell'assessorato alla cultura, o ci possono essere studentati dei grandi gruppi di investimento che vengono affittati a 2.000 euro al mese, perché vengono sempre rivolti ai figli di quella fascia di persone molto ricche. questo crea una bolla immobiliare oltre alla rendita fiorentina, che sempre c'è sempre stata, perché non è che siamo dei santi, crea un moltiplica l'effetto e abbiamo un meccanismo di esclusione. Di conseguenza abbiamo promosso con tanti altri, io, Francesca e tanti altri, due quesiti referendari che vanno a attaccare due dei punti.
Sì, entreremo nel merito dei quesiti, poi ti chiederò la specificità dei quesiti. Chi sono i soggetti che compongono il comitato promotore? Ecco, Francesca.
No, allora, chiaramente questo il referendum arriva da un'idea che è di Firenze Città Aperta, che è un'associazione cittadina impegnata appunto sulla città, peraltro di cui Massimo è il portavoce, e che però prima di lanciare questi due quesiti hanno parlato hanno parlato con tante realtà, tra cui appunto anche noi di Per un'altra città della città invisibile, ma aprendo veramente a tantissime realtà. C'è poi un gruppo consiliare che è quello appunto di cui fanno parte Antonella Bundu e Dimitri Palagi, che stanno in consiglio comunale, e poi appunto anche dei consiglieri di quartiere, che è Sinistra Progetto Comune, che loro sono tra i promotori. Diciamo, sono tante le realtà che ruotano intorno a questo referendum. Poi chiaramente, se una volta, perché le firme per presentarlo all'amministrazione sono già state raccolte, ed è stata una giornata insomma piuttosto gli organizzatori puntavano a 100 firme, se ne sono state raccolte 600,
quindi ecco, insomma, quindi, direi insomma, che
assolutamente. Adesso però c'è da capire se verrà approvato. A quel punto davvero, secondo me, quello che conta sarà anche sciogliersi, no? Con un comitato referendario in cui chi ha un'idea diversa di città rispetto a quella dei nostri amministratori bisogna che si unisca, che unisca le forze, perché come si dice sempre, appunto, loro hanno tutti i mezzi di comunicazione, hanno quel loro pensiero unico, e quindi a noi sta raccontare quella città che è composta dal 99% dei residenti e che però ha forse l'1% di voce.
Era quello che in qualche modo avevamo provato a dire il 13 giugno insieme a Cristiano Lucchi. Francesca, era quella idea di città differente, ma è quello di cui ci siamo occupati spesso, Laura, no? Dalla scorsa primavera, anche prima della pandemia, abbiamo cercato di immaginare lo sviluppo di una città che fosse inclusiva.
Sì, e proprio in continuità di quelle che sono state le trasmissioni precedenti, anche invitando soggetti diversi anche nell'indipendenza dell'informazione rispetto ai canonici sistemi informativi che siamo abituati ad ascoltare, a leggere e a vedere. Quindi proprio l'idea di città, l'idea di cultura, d'accoglienza, di solidarietà e di economia rispecchiano esattamente questi quesiti che poc'anzi diceva Massimo nel suo appunto nel suo intervento. Io credo che l'idea di città con questi quesiti rispecchia esattamente quali sono. Non c'è un comitato promotore, tanti soggetti promotori, tant'è che diciamo nella prima uscita pubblica noi abbiamo visto esponenti della cultura, penso a Tommaso Montanari, abbiamo visto soggetti che vivono nelle periferie, quindi insomma lavorano con attenzione, penso a Don Alessandro Santoro, insomma il prete delle Piagge, Firenze Città Aperta, che rappresenta insomma su questo territorio un importante punto di riferimento di un'aggregazione di resistenza sociale, Massimo, posso dirla così, di resistenza sociale che vuole, insieme anche ovviamente a quello che rappresenta Francesca, insomma la città invisibile, il punto di vista che spesso insomma noi anche con piacere leggiamo, su cosa vuole fare l'amministrazione di questa città. Chiudo dicendo questo, perché Massimo ha detto una cosa importante, cioè quello che sta succedendo oggi in città non è ora. Insomma, diciamo c'è un percorso che viene, ahimè, da tempo indietro, insomma. Diciamo che le decisioni prese magari precedentemente con i piani urbanistici, con i piani operativi, ora si riflettano su un mondo che poi sostanzialmente è cambiato. Un aspetto lavorativo, noi cosa abbiamo visto nella pandemia? Firenze, esatto, era diventata un mangificio, ovunque c'era un buco che faceva qualcosa da mangiare. Nella pandemia ci siamo resi conto, e ora basta girare in centro per vedere le vetrine chiuse di piccoli, anche dei piccoli buchetti. E noi che cosa abbiamo visto dal nostro punto di vista sindacale? Lavoratrici e lavoratori, lavori poveri, ma che comunque erano per loro sussistenza, che non hanno avuto gli ammortizzatori sociali e oggi sono, esatto, senza lavoro.
Torniamo su questo, però insomma rimarrei su quei siti referendari, perché altrimenti non perché è questo il punto. Cominciamo a definire i confini.
I quesiti sono su due punti, okay, che si collegano. Hai fatto, noi abbiamo preso il punto finale, quello perché c'era una base, alla base di rendita e di agevolazioni, perché ogni pertugio potesse diventare bar, birreria, paninoteca. Questo passa da una modifica al regolamento urbanistico di vari anni fa, in cui fu levato la metratura minima, l'obbligo di avere la canna fumaria e l'obbligo di avere i bagni anche per disabili. Di conseguenza, questi fondi che vediamo, panino, birra, enoteca, panino, birra, enoteca, fino a 10 anni fa non potevano esserci perché non era previsto, perché poi basta decidere di farlo diventare un mangificio cambiando la norma. Questo per dire, allora, su questa cosa qui c'è stata la pandemia, poi c'è stata la guerra, che è ancora in corso. Abbiamo avuto, la CGIL ha pubblicato nei giorni scorsi dati, un aumento del costo della vita a Firenze di 14 spiccioli per cento, uno sproposito,
nonostante il Sole 24 Ore dica che siamo la terza sulla qualità della
allora
vita.
In più stiamo vedendo, l'abbiamo visto fisicamente nell'ultimo anno, grandi interventi immobiliari legati ai grandi gruppi di investimento. Abbiamo visto Manifattura Tabacchi che apre col cartello il primo quartiere VIP della città, in cui c'è lo studentato da 2000 euro, e c'è gli alloggi in cui l'attico, l'ultimo piano, arriva a più di 1,2-1,3 milioni, in base a chi è l'architetto. Poi un altro gruppo di investimento, un fondo anche italiano, perché i fondi di investimento non sono per forza stranieri, questo è per dire, prende e comincia a pianificare tutto ciò che c'è da fare dietro la Leopolda, che è tutta l'area verde che costeggia i campi sportivi in via Pasiello. Poi vediamo il sindaco le glorifica, ci saranno 4 torri che sorgeranno a Novoli vicino alla regione, sempre per il mercato 8, 10, 12 mila euro al metro quadro, e in più è cominciata la vendita massiccia di un altro lotto molto significativo e simbolico, che sono gli appartamenti dentro il vecchio teatro comunale del Maggio. Quindi che abbiamo? Che nell'ultimo anno vedi fisicamente cosa vuol dire che vai sul mercato dei ricchi, perché tutti i grandi interventi sono su quella fascia. Per fare questo, perché i gruppi di investimento scelgono Firenze? Perché c'è un regolamento, così c'è solo a Milano, che agevola, fa uno scivolo per i fondi di investimento, per dire se vieni a Firenze a investire non hai problemi. Perché qual è la cosa, viene sempre detto in televisione, i gruppi, gli investitori non si fidano all'Italia perché i tempi sono lunghi, quindi c'è la corsa in marketing territoriale a levare gli intralci. Quindi il primo quesito è sulla norma che io chiamerei Villa Basileschi, che tutti conosciamo. Cosa vuol dire? Che c'è una norma nel regolamento urbanistico vecchio, ed è confermato in quello nuovo, che dice che se una palazzina aveva funzione pubblica, lì c'era l'ASL, una bella funzione pubblica. Una volta la funzione pubblica viene dismessa, va nella categoria direzionale, che vuol dire più o meno fai un po' quello che ti pare, perché direzionale nel Comune di Firenze, come a Milano, vuol dire uffici, servizi, studentato, ostelli. Studentato è la parola chiave, perché studentato vuol dire che se te lo prendi Villa Basileschi, la trasformi in studentato, poi dopo puoi dire che per il 49% dell'attività fai un'attività secondaria compatibile, che per caso è l'albergo. La puoi chiamare Villa Basileschi, la puoi chiamare Palazzo Vivarelli Colonna, lì vogliamo farci residenze, non è il caso giusto. Lo puoi chiamare, immaginiamoci, qualsiasi scuola, qualsiasi sede comunale, tutto, che fa quella fine. La seconda norma è sempre per agevolare questo scivolo a dire ai gruppi di investimento: venite a investire a Firenze, non c'è problemi, è quella che fa sì che lo studentato, che già per il 49% può fare alberghiero, 49% non delle presenze, della capienza possibile, cioè se io ora voglio in Viale Spartolo Lavagnini e a 200 posti letto e trovo 99 persone, quei 99 possono essere tutti turisti che stanno lì per una notte, perché il vuoto lo imputano allo studentato, questo per dire che non è delle presenze, che dici che oltre questa norma qua del 49% che ti dà la legge nazionale, ti do dei mesi in più per fare solo alberghiero. Però la parola chiave è proprio questo, scivolo veloce, e poi usare parole simpatiche, perché se io vado da un cittadino e gli dico guarda c'è da fare uno studentato, te ti immagini lo studente fuori sede calabrese, pugliese, che tutti abbiamo qualche amico così, che veniva e stava in Viale Morgagni e tutto. Però il problema, lo studentato può essere per loro e sarebbe una cosa sacrosanta, o può essere per 2000 euro al mese. Ora ho sentito dire che in Santo Spirito faranno un pensionato per anziani. Lo puoi fare per quelli di Montedomini o lo puoi fare per ricchi americani per venire qua a 2000 euro al mese. Come si può dire? La domanda è, oltre ai nomi, per chi si fanno le cose. E quindi con questo referendum, con questi due quesiti, quesito 1 di Villa Basileschi, secondo quesito 2 mesi extra per gli studentati, si vuole andare a attaccare queste norme di agevolazione.
Esatto, il senso era, volevo che emergesse questo, qual è il senso, la filosofia che sottende questi due quesiti referendari. Andiamo con il primo stacco musicale, questi sono i Placcaggio, Rivolta.
We'll be right back.
torniamo in diretta. Massimo sostanzialmente metteva in evidenza due visioni evidentemente contrapposte della città, e qualcosa sulla quale ci siamo interrogati, Laura, spesso anche in riferimento alla periferia, e quindi ad un'idea di città che abbia una visione oltre quelle che sono le mura, ecco, e che quindi immagini il suo sviluppo verso una periferia, quindi una città inclusiva e non una città esclusiva, come per l'appunto
diventa quasi inevitabile, perché appunto quello diceva Massimo nella strutturalità di un'idea di città, perché se questa è negli anni, no, si è praticamente radicata l'idea che questa è una città fatta per il capitale, per il consumismo, per il mercato, per i ricchi, una città vetrina. Io vi ricordo che insomma sono state affittate anche dei monumenti, delle piazze storiche, insomma, per grandi marchi, delle firme che nella catena del valore del lavoro ci sono gli ultimi, no, che vengono, i conti terzisti, insomma, vengono sfruttate anche molti lavoratori e molte lavoratrici, anche migranti, ovviamente non tutte le aziende, ma insomma ne abbiamo avute situazioni significative. Quindi nella strutturalità di un'idea di centro storico solo per pochi, perché questo è l'idea, è ovvio che almeno il pensiero che noi abbiamo sempre avuto, se te non puoi vivere nel centro storico come lavoratrice, come lavoratore, pensionata e pensionata, che cos'è che sei costretta a fare? Andare nelle periferie, no? Quindi le periferie, è ovvio che nel respingimento di accoglienza, di solidarietà, diventano quella cassa d'espansione che nello svuotamento del centro, per consentire poi a chi poi governa un centro che ha un sistema economico finanziario funzionale a che cosa? Alla città vetrina, è una città appunto in vendita, e nel formare questa cassa d'espansione, perché poi se non puoi stare nel centro storico cerchi la periferia dove ci sono i quartieri dormitorio, dove nella periferia è difficile anche costruire quell'elemento di solidarietà e quel concentramento anche di soggetti che probabilmente in disagio vivono in situazioni particolarmente difficili. Quindi quando parliamo appunto del qual è il riflesso di avere un centro storico chiuso e solo per pochi, avere una periferia ingolfata dove l'unico o comunque quei pochi centri di socializzazione un tempo erano le case del popolo, un tempo erano gli arci. Sappiamo che dopo la pandemia, insomma, c'è stata una pesante ridimensionamento anche di quei centri di aggregazione che erano le case del popolo, dove si pensa che l'elemento di socializzazione qual è? Il centro commerciale. Addirittura ci siamo inventati il centro commerciale naturale, no? Per poter comunque dare un senso anche ad alcune realtà territoriali. Io voglio ricordare che, per esempio, nei primi anni 2000, quando alle Piagge nasce il centro commerciale della Coop, e lo slogan della Coop era quello la Coop qualifica Firenze, cioè perché si portava questo centro commerciale, dove sappiamo che la costruzione anche fisica è quella di un'agorà, cioè di un centro, di una piazza dove si incontrano le persone, però si sa che se vai al centro commerciale cosa fai? Consumi, quindi spendi, e quindi gira comunque il mercato, dove ci sono contratti di lavoro precari, dove c'è la riproduzione di siti produttivi che hanno magari gli stessi numeri di una fabbrica fordista, una fabbrica standard, ma con una miriade di contratti collettivi nazionali, chi ce l'ha, perché poi ci sono anche lavoratori che non hanno contratti collettivi nazionali, che comunque diventano poi quei centri di precariato e di instabilità delle lavoratrici e dei lavoratori, che anche difficilmente come organizzazioni sindacali siamo nella difficoltà di organizzare per la limitazione dell'agibilità sindacale e soprattutto anche nella tutela. E qui si ripete il fatto che quando è che emerse, esplosa questa cosa? Durante la pandemia, dove quel che magari anche un'organizzazione sindacale ripetiamo spesso, è venuto fuori con tutto il suo dramma del fatto che comunque ci sono lavoratrici e lavoratori che non possono essere tutelati.
E parlando appunto di centro e periferia, oltre al problema dell'abitazione, che credo e giustamente insomma debba tornare centrale, proprio come il problema del lavoro, insomma il problema del lavoro e comunque tutto quello che ruota intorno alla persona, l'altro problema che emerge secondo me in questo disagio di dover allontanarsi da Firenze per abitare è anche quello del trasporto pubblico.
Assolutamente.
E quindi, come
anche
dire,
del costo,
sì,
certo,
perché per risparmiare devo per forza comprare casa lontano da Firenze, però poi a Firenze magari ci devo venire a lavorare, e quindi, come dire, ciò che risparmio nell'appartamento lo investo nell'auto, se posso venire in auto, ma poi si crea il problema del parcheggio, perché insomma di gratuito non c'è più niente. Se non sei residente nel comune di Firenze devi pagare il parcheggio. Non sempre i mezzi pubblici hanno, come dire, io abito fuori Firenze, al nord di Firenze, e non sono servita benissimo nel mezzo pubblico, sono costretta ad usare la macchina. Quindi, come dire, c'è tutto un insieme anche di infrastrutture da seguire. Il vostro pensiero su questa cosa, Francesca, e anche soprattutto come dare voce a tutte quelle persone che hanno questo problema?
Ma questo, cioè, fatto bene a sottolineare, perché allora cominciamo col dire che oggi, questo è interessante, che oggi Firenze, che è una città piccola, insomma, non ci si sposta più nemmeno in periferia, perché tutto questo tipo di operazioni che vengono fatte fa sì che, no? Ma anche una struttura come la tranvia, sappiamo bene, fa salire i prezzi. Quindi oggi a tutta una fascia di persone che non si possono permettere di vivere veramente, ma non soltanto a Firenze, ma nemmeno nei comuni della fascia immediata, viene detto prova ad andare ad Empoli, prova ad andare sempre più lontano, sempre più lontano. Questo porta chiaramente un problema anche poi alla città, perché questo, fatemi aggiungere anche questo cambio di residenti, di tipologia di residenti, quindi da una parte ci sono i vecchi residenti che vanno sempre più lontano, prima andavano a Sesto, a Scandicci, ora sono costretti ad andare ancora più lontano. Questo comporta appunto un problema sia appunto di trasporto pubblico, che sappiamo bene, peraltro voglio dire, qui si entra anche in un altro tema, la privatizzazione, quindi Autolinee Toscane, cioè insomma, gli autisti sanno bene quali sono i problemi. Insomma, le persone aspettano 40 minuti, un'ora. Linee che prima, insomma, comunque ogni 10 minuti, ma linee, insomma, anche urbane, il 23, il 14, sono situazioni veramente drammatiche. Oltretutto c'è il tema del mezzo privato. Il tema del mezzo privato comporta anche il tema dell'inquinamento. Cioè, siamo in un momento di cambiamento climatico, e si fa bene a dire alle persone vi dovete spostare in bicicletta, dovete usare i mezzi pubblici, ma chi deve andare a lavorare e non ha i mezzi deve prendere la macchina. Quindi tutto questo ricade sempre sulle stesse fasce sociali. Cosa succede? Succede che poi all'interno della città c'è proprio un cambiamento di tipologia di residenti, e questo è interessante. Questo lo vediamo, è interessante negativamente, però noi lo dobbiamo osservare, capire e smontare questo meccanismo, perché ciò che succede è che i nostri amministratori, chi comanda, chiamiamoli così, vuol fare è portare a Firenze tutta una classe di persone che la città la vivono fino a un certo punto, che non saranno mai un problema, perché se te porti in città la classe, quelli smart, quelli benestanti, quelli che magari hanno una casa a Firenze, una a Londra, una a New York, quelli che stanno qua per un anno, per sei mesi, perché
che
fanno
magari non vota, e che magari non votano.
Non votano, certo che non votano. No, magari è questo il punto.
Chiedono servizi.
Non gli interessa, non ne hanno bisogno. Non ne hanno bisogno.
Stiamo parlando quindi di altro. Stiamo parlando di una, come dire, una mutazione antropologica della città. Quindi la città di Firenze non è più dei fiorentini.
Ma che vorrei aggiungere, perché Laura giustamente è partita sulla fotografia nostra storica, il centro. In realtà noi stiamo parlando Novoli, Campo di Marte, sì, sì, con l'area intorno allo stadio, la caserma grande che c'è vicino a Gignoro, che diventerà un'operazione simile. Qui ci sono due cose che emergano: che ormai è coinvolto tutto il territorio comunale, non c'è limite, cioè non c'è
si può parlare di città metropolitana,
sì. No, c'è cioè, centro periferia, no, cioè, Firenze diventerà un, vogliono farla diventare un brand come a Parigi, in cui anche nel posto più scalcinato vendano appartamenti di 12 metri quadri a 100.000 euro
dalla città della Viola alla,
esatto, però dall'altra parte,
a ridosso dello Smannoro, no, per capirsi,
dall'altra parte abbiamo l'idea che in questa città qui non si lavora più se non per fare ristoratori, albergatori e altro. Questa è un'idea particolare.
Era su questo che volevo tornare.
È un'idea,
sì,
particolare di città, perché certamente ci sarà, se statistiche, il 18% dei cittadini della nostra area che lavora intorno al turismo, ma c'è un altro 82%. Come si può dire, c'è un altro 82%. Allora, e dall'altra, e c'è un'altra caratteristica che io penso che sia nella storia delle amministrazioni. L'amministrazione, qual è la forza dell'amministrazione? Il monopolio della gestione del territorio. E questo è un monopolio che la giunta, sia di destra, di centro, di sinistra, utilizza. Oltre a Firenze e Milano, sono le uniche due città in cui le grandi aree sono state date tutta gestione in mano ai privati. In tutte le altre parti, Torino e Lingotto, tante. Qui a Firenze citiamo sempre le murate di 25 anni fa, non può essere l'unico caso dopo 25 anni, non fai interventi misti in cui c'è una parte di social housing, una parte di servizi, una parte di residenza da vendere. Cioè,
sì,
te qui
però,
hai
come dire...
e quindi, però questo per dire che quindi qui c'è un tema fondamentale di cosa si dovrebbe lavorare a Firenze e chi ci dovrebbe vivere, perché poi diventa la, scusa, la stimolo della vostra presenza della
assolutamente,
no,
però quello
volevo tornare proprio su questo, perché quello che dici è fondamentale, cioè qual è l'uditorio al quale ci si rivolge, quali sono i nostri interlocutori. Laura prima parlava di centro commerciale, noi ci viviamo, ci lavoriamo quotidianamente nel centro commerciale, conosciamo, come dire, tutta quel mondo eterogeneo che lì dentro ci lavora, ed è tutto lavoro povero. Laura ricostruiva a grandi linee l'esplosione della pandemia nel centro storico, che ha messo in evidenza anche lì lavoro povero. È inevitabile, questo ci interroga come organizzazione sindacale, perché siamo direttamente chiamati in causa, però la questione qui è politica. Lo ricordavi te la vicenda delle murate, dopo di allora nulla, quindi evidentemente ci si rivolge ad altri.
No, dopo non solo il nulla, il peggio, perché noi siamo arrivati, voilà, alla massima, diciamo una cosa, in questa città si pensa che gli unici lavori che si possano fare, ovviamente magari prevalentemente il centro storico, è quello del turismo, lavorare in una ristorazione, lavorare in un negozio, quindi commercio, il che non è che è sbagliato, non può essere una cosa. Quindi in questa città che cosa manca? Anche un'idea industriale di una città che comunque resta a prevalenza di vocazione industriale, ovviamente con quello che oggi dobbiamo affrontare. Francesca diceva la crisi climatica, anche noi ci dovremmo adeguare quelle saranno le industrie, quelle saranno poi i siti produttivi, a una riconversione della sostenibilità rispetto a tutto quello che sta succedendo. E l'idea proprio di una città che è semplicemente quasi che alla ricerca spasmodica delle risorse per impinguare il bilancio, no, rispetto a poi a quello che altra partitona grossa, insomma, di quante risorse arrivano dai governi centrali poi su nelle città. Due sono gli esempi che a me vengono in mente. Allora, una è quella Viale Belfiore, dove oggi c'è lo studentato. Io sono stata quella, ahimè, purtroppo, che ha chiuso la Fiat. Io fui quella che fece l'accordo di chiusura di quella che era la concessionaria diretta della Fiat, e anche lì per moltissimo tempo, se vi ricordate, c'era questa piscina, insomma, no? Lo smantellamento dello stabilimento, e per capire esattamente che cosa ci doveva nascere si parlò di tante cose, un centro commerciale, però un pezzo di case, insomma, poi alla fine si è ridotto esattamente a quella che è una struttura ricettiva, lo student hotel per ricchi. L'ex panificio Maria Marifredi, ecco, anche lì che cosa ci viene? Ci viene un centro commerciale di una nota grande distribuzione, dove in un quadrilatero di pochissime, in linea d'aria di poche centinaia di metri, ce n'è da dare da serbare di centri commerciali di grande distribuzione. Il che significa? Significa c'è un aspetto competitivo pesantissimo anche sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, di chi applica un contratto collettivo nazionale, una contrattazione di secondo livello. Sappiamo bene che non tutte le grandi distribuzioni lo fanno, e quindi si creano anche quegli elementi, non vorrei dirlo forte, ma purtroppo stiamo riparlando anche diciamo, a livello nazionale, di quelle che sono la reintroduzione delle gabbie salariali. Esatto. E guardate, anche se le gabbie salariali non avvengono, lo smantellamento del contratto collettivo nazionale, avvengono esattamente con far stare nello stesso posto di lavoro, nello stesso poche centinaia di metri, lavoratrici e lavoratori che fanno lo stesso lavoro con un salario completamente diverso.
Però ecco, come dire, bene, credo che in queste due stanze, voi nell'acquario, noi da quest'altra parte, siamo tutti d'accordo. Però l'alternativa qual è? Vania prima parlava di immaginare un trasporto pubblico che sia ecocompatibile e nello stesso tempo, come dire, funzionale. Le scelte fatte in questi anni, le ricordava la Laura, vanno tutte nella stessa direzione. Qual è l'alternativa? E chi offre una alternativa diversa? Chi ha un'idea alternativa di città che consenta uno sviluppo di posti di lavoro che non siano, come dire, quelli all'interno dei centri commerciali e di tutta la variegata umanità che ruota intorno ai centri commerciali, dal pensionato, e questo ci metto dentro tutti, ecco, dal pensionato al facchino, ecco.
Ma io penso che innanzitutto si debba ripartire dal pubblico, cioè abbiamo detto tante volte, si è citato tante volte privatizzazioni, il tema è quello, il tema è invertire una rotta che sta andando in una direzione unica, in un senso unico, dagli anni 90. Quindi si tratta di invertire una rotta, perché è chiaro che il privato ha da guadagnare, e quindi se il privato ha da guadagnare il servizio è peggiore. Cioè, voglio dire, questa bufala anni 90 per cui il privato avrebbe migliorato il servizio pubblico, insomma abbiamo capito che non è così. L'abbiamo visto nello smantellamento in Inghilterra del grande sistema sanitario nazionale, lo stiamo vedendo in piccolo da noi, lo stiamo vedendo in grande anche nella nostra sanità. Cioè, stiamo pagando tutto questo. Quindi secondo me, e allora innanzitutto, la centralità del pubblico, questo è un tema, e poi una politica che faccia politica, perché la verità è che qui siamo in presenza di una classe politica, e ora io non vorrei dire, perché bisogna sempre misurare le parole, però diciamo che stende tappeti rossi a degli investitori che non sono investitori, che sono persone che certo investono, ma non sul territorio per il bene del territorio, attenzione, perché una cosa che è bene sempre ribadire è che il turismo, che questo tipo di trasformazione della città non solo porta lavoro povero, ma porta via ricchezza dalla città, perché tutto questo porta via ricchezza dalla città. E qui si fa sempre l'esempio, si parla sempre di estrattivismo, secondo me è bene ribadirli sempre questi concetti, che a volte ci annoiamo da soli, no? a ripeterli. Però il tema è un po' quello, come nell'America Latina arriva la multinazionale e sfrutta le risorse del sottosuolo. Qui a Firenze arriva la multinazionale e sfrutta le nostre risorse storiche e culturali. E chi è che ha una visione diversa? E ci sono tante realtà che hanno visioni diverse, tante persone. Il problema qual è? Il problema è di uno spezzettamento anche di questo pensiero critico, innanzitutto, di non trovare pochi spazi, e credo che ci sia da fare, secondo me, veramente un lavoro molto dal basso. Ma quant'è che anche tutto questo, una città che cambia così, si è parlato delle murate, quindi case popolari, dice sì, non sono state, operazioni di quel tipo non sono state fatte. Quanti anche lì, quanti edifici potevano essere utilizzati per un lavoro di quel genere? A me viene sempre in mente via San Gallo, ex ospedale militare, una cosa. Ma nel frattempo le case popolari del centro si sono vendute, cioè si sono, le hanno vendute, e quindi chiaramente questo è uno dei grossi temi. E se sei riuscita a fermarle la vendita è perché un residente delle case popolari, sindacalista di una sigla diversa dalla vostra, ma insomma, si è opposto e è riuscito a bloccarla, e ora si vedrà, però cioè, ricorso al TAR. Quindi alla fine bisognerebbe che appunto tutte le teste che vedono questa città diversamente lavorassero insieme, e poi bisogna andare a parlare nelle case popolari, bisogna andarci a, perché i problemi sono comuni della classe media, della classe povera.
Ricordando poi l'indagine fatta anche dal SUNIA rispetto a quante case popolari ci sono chiuse, perché probabilmente mancano le risorse anche per ristrutturarle e quindi riassegnarle.
Lo posso dire una cosa, che poi quei soldi lì che magari si sarebbero potuti utilizzare per ristrutturare le case sono state utilizzate per metterci delle belle porte blindate perché nessuno
assolutamente occupasse. Sì, è vero.
Andiamo con il secondo stacco musicale e Dio Ero Sandokan dei Radici nel Cemento da C'eravamo tanto amati.
We'll be right back.
Torniamo in diretta. Ho censurato Massimo Torelli, stavi dicendo?
No, io penso che quando dici un pensiero alternativo, io penso che qui c'è un'elite intorno a Nardella, al gruppo dirigente storico, che ha un'idea chiara di fare Firenze come Milano, che Milano è luogo delle multinazionali e dei ricchi. In realtà penso che c'è un malessere diffuso anche di chi non è alternativo, perché non riconosce più quella via, non riconosce più quella città, non trova più il negozio a cui andava a comprare il pane, la verdura, e poi c'è...
Che si traduce nel non voto.
E poi c'è un profondo scoramento, perché non... c'è un progetto alto, che io ritengo cattivo, però loro è un progetto alto, non è un progetto banale, quello di trasformare una città per renderla competitiva con Londra, Milano, Parigi, non è una cosa proprio, proprio buttata lì. E c'è poi le persone che devono sentirsi orgogliosi dicendo, casomai hanno una sola casa, quindi se gli aumenta il valore non gli cambia niente, perché non è che hanno più case o sono in affitto. Devi essere orgoglioso perché la tua casa varrà di più, ma io se ci devo vivere, ci devo mangiare, poi dici devi essere orgoglioso perché in questa città te hai lo stesso stipendio, ma la vita costa di più, ma perché ci vengono di più quelli ricchi. Mio padre, ora lo dico un po' a battuta, ma io penso che noi dobbiamo puntare anche molto in questa campagna, in questo ragionamento, sul fatto che siamo veramente, parliamo di un tema popolare in cui ognuno ha la sua storia, in cui ognuno conosce una persona che non trova casa, conosce il figlio di un'amica che non riesce a trovare casa, o trova quello che si è trasferito fuori perché non ha messo su famiglia e non riesce a trovare casa. Questo, e poi io penso che cercheremo di agire nella trasversalità, che diceva Francesca, anche sull'orgoglio di Firenze, perché guardate, il fatto che non riconosci più, non ti riconosco più, vedi delle vie in Oltrarno che sono bellissime ma morte, perché non c'è un residente e non conosci più nessuno che ci vive. Beh, evidente, ci stanno un mese all'anno in quei palazzi, come fai a conoscerli? Cioè diventa una cosa... In realtà fa più effetto il vecchio fornaio che chiude che tanti di questi discorsi, perché non c'è più residenza, non c'è più servizi. Io penso che quindi... non solo essere realisti, cioè noi qui dobbiamo parlare delle cose realistiche che tutti stanno vivendo. Ovviamente siamo anche alternativi, io, Francesca, voi le fate, però questa volta basta essere realisti per parlare con tutti.
Laura, ho censurato anche te.
Mi piace questa cosa, va bene essere alternativi, però essere anche realisti. No, due battute che io credo si debba approfondire anche successivamente, dopo che ci diranno anche il percorso sia Massimo che Francesca. Cos'è che lo svuotamento appunto dei residenti, che cosa si traduce anche col degrado una città? Perché chi non la vive, chi non vive le vie, se non ci sono più neanche quei negozi di prossimità, che ovviamente sono riassorbiti, risucchiati in quello che poi è i centri commerciali, di cui io apro una parete come sindacalista, cioè non è che lavorare in un centro commerciale è comunque svalora la persona, non è questo, e ovviamente è sicuramente un lavoro, se non con le regole giuste, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, ovviamente è un lavoro povero, e qui è legato molto al flusso del mercato, mentre invece la questione di un'idea di città industriale è comunque mettere radici diverse, no? Perché si produce e perché comunque in qualche modo si partecipa al PIL e anche all'andamento appunto della città stessa. Io condivido molto quello che diceva Francesca, cioè qual è l'idea alternativa? È il pubblico, si è sempre detto, l'intervento del pubblico nell'economia è quello che garantisce, almeno dovrebbe garantire il pubblico, l'equità e il rispetto di quelli che sono i diritti civili, i diritti sociali. Io pongo però un'attenzione che spesso sento dire, la dico e chiedendo anche un eventuale approfondimento, lo dico esattamente a Francesca, perché ho letto quello che fu qualche anno fa delle schede fatte appunto dalla città invisibile, il ruolo per esempio di cassa, depositi e prestiti, che si inneggia tutte le volte, perché si pensa innanzitutto cassa, depositi e prestiti è una parte pubblica, l'altra parte forse all'interno è costituita da soggetti in realtà che sono le stesse multinazionali che mettono in difficoltà dal caro vita, insomma, e tutto quello che ne consegue. Il ruolo del pubblico è fondamentale, ma la mia domanda è, davanti proprio a chi chiede costantemente l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, in assenza di una regolamentazione di come il pubblico deve stare nell'economia perché si rispetti e perché comunque i valori fondamentali per costruire un'economia equa, esattamente noi ci dobbiamo domandare come deve essere il ruolo del pubblico nell'economia, quale anche secondo noi il ruolo, perché io quello che ho letto, Cassa Depositi e Prestiti, ha contribuito anche a una speculazione pesantissima in questa città. Bene, quindi diciamo che il ritorno, il feedback lo faremo successivamente, perché adesso, insomma, detta così è abbastanza superficiale, però riflettiamo sul fatto che forse andrebbe approfondita anche questa anche questo aspetto. L'ultima cosa che dico, insomma, poi passo la parola a Francesca, era quella che cos'è che poi fa più specie dell'apertura senza limiti a queste aziende, a questi grandi marchi, a queste multinazionali? Il fatto che si consente loro, per in qualche modo tollerare fra virgolette anche alcune situazioni, loro spendono anche nel sociale, perché c'è anche queste situazioni in cui grandi aziende ti dicono: va bene, guarda, io mi insedio qui, però cosa ti faccio? Il parcheggio, ti serve il parcheggio? Ti faccio il parcheggio. Cosa ti serve? L'ambulatorio? Ti fa l'ambulatorio. E lo svuotamento del centro cosa si traduce? Io vi ricordo che ogni 3x2 noi abbiamo un attacco perpetuo e costante al presidio sanitario di Lungarno Santa Rosa. Tutte le volte, ogni 3x2, no? Cioè, come l'avvio delle stagioni. E questo perché? Se si svuota il centro, non c'è più residenti e venga qui una volta l'anno, che bisogno c'è di avere un presidio sanitario?
Francesca, sei stata direttamente.
No, ha ragione. Come dire, quale pubblico? Cioè, e che ruolo deve avere il pubblico? Perché, per farla breve, poi volentieri, perché secondo me sarebbe interessante anche parlare di chi sono i nuovi padroni della città, no? Un po' come in quella scheda, questa indagine che ha fatto appunto uno dei redattori della Città Invisibile, Antonio Fiorentino, urbanista e architetto, è uscita nel 2018-2019, appunto, i padroni della città. Cassa Depositi e Prestiti ha un ruolo molto interessante, cioè è un calderone nel quale si buttano i beni pubblici e da lì transitano ai privati e vengono tendenzialmente svenduti. Questa, proprio per farla semplicissima, proprio tutti i beni del demanio, le caserme, passano da lì e vengono vendute ai privati, facendoli fare affari d'oro, diciamolo, perché i privati fanno affari d'oro in questa città. E quindi sarebbe interessante, sì, anche riflettere su chi sono i nuovi padroni della città, tutti i vari fondi di investimento, dal Qatar ai taiwanesi, a tutto questo. È interessante quanto spaventoso. Secondo me posso citare anche però un'altra categoria di lavoratori che secondo me sono particolarmente sacrificati in questa città: i lavoratori della cultura.
Assolutamente.
Scusate che mi viene da nominarli, perché probabilmente molti di voi hanno letto la notizia. C'è stata la famosa polemica dei musei.
Esatto, ne abbiamo parlato da questi microfoni.
Ne avete parlato, e lì qual era il punto? Che il dipendente pubblico,
esatto,
non lavorava, non
aveva l'opportunità di scegliere.
Sì, certamente poteva essere volontariamente,
esatto.
Mentre il dipendente,
anche con una remunerazione diversa, tra l'altro.
Mentre il dipendente della cooperativa, se gli veniva detto di andare a lavorare il 25 dicembre, doveva andare. Ma questo, oltre a tutto questo, oltre al fatto che appunto anche qua ci si trova nelle biblioteche fiorentine, nei musei comunali, lavoratori con inquadramenti diversi che fanno lo stesso lavoro ma sono pagati diversamente, come prima diceva Laura. Ma l'altro problema è che abbiamo tante persone molto preparate, che hanno fatto dottorati, che hanno fatto ricerca, e quello che trovano in questa città, che dovrebbe essere una capitale della cultura, sono lavori come a strappare biglietti ai musei, a fare i guardiani, che, attenzione, dignità massima di questi lavori, non voglio dire, però secondo me e bisognerebbe tornare un po' ai musei di una volta, perché se ci sono persone che hanno fatto studi così approfonditi, te prendi tutto il loro studio e tutto lo studio che lo Stato italiano ha pagato, tutto, e lo butti via. Quindi secondo me è investire in ricerca,
oltre
dalla cultura
che, insomma,
alla tecnologia. Sì, questo sì, è un paese che non investe più in ricerca.
Se ne perde anche in dibattito culturale, evidentemente.
Assolutamente,
insomma,
assolutamente.
Piuttosto qui bassino.
Qui ci sono delle teste meravigliose che vengono assolutamente sono, non vengono utilizzate.
Dimmi, Laura.
No, io credo siamo in chiusura, no? Quindi chiederei.
No, io volevo. Sì.
No, chiederei esattamente l'evoluzione.
Sì,
poi,
infatti,
insomma,
volevo
ecco,
capire l'iter. E poi magari lo seguiremo via via. Insomma, vi
prenotiamo.
Sì,
per
vi
la
ospitiamo
volta
volentieri nuovamente. Insomma, anche per capire.
Il nostro iter è che da ora. Ad ora noi abbiamo avanzato una domanda al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale di Firenze, perché noi abbiamo un regolamento partecipativo che va avanti se il Consiglio Comunale non vota a maggioranza di bloccarlo, maggioranza qualificata. Quindi noi da ora a tutto febbraio, metà marzo, batteremo la porta al CGL, all'ARCI, ovunque, perché si deve sviluppare un dibattito per dire è utile che la cittadinanza discuta di questi temi.
Si può esprimere.
Poi si può esprimere favorevolmente, contrario, ma sono temi importanti, perché in realtà qualcuno potrebbe dire che non sono temi importanti. E quindi c'è un passaggio così. Quindi il nostro iter è che per ora siamo pretendenti di referendum in attesa di risposta da parte del Consiglio Comunale. Quindi è evidente, se le grandi organizzazioni non è che dicono sono favorevoli perché hanno una complessità interna o alcune hanno statuti o vincoli, ma dicono, discutono di queste cose, una cosa che fa bene alla città, anche a chi la governa, discuterne sarebbe una cosa molto importante, per arrivare poi a vedere se ci fanno procedere o no per la raccolta di un numero di firme incredibili. Allora, per il referendum nazionale c'è da pigliare una firma ogni 180 italiani, contando i maggiorenni. A Firenze, per un referendum consultivo, e quindi conta anche molto meno, va presa una firma ogni 38 fiorentini. Quindi capite qual è la voglia di far partecipare, cioè. Ma siccome non si può dire, bisogna provarci. Speriamo che tanti che ci ascoltano, tanti e tanti, basterebbe che tutti ne parlino, come ne parlano quando vengono gli amici o vanno al bar e parlano di un rincaro. Già questo sarebbe una maniera diversa per cominciare a ricominciare a ragionare di politica,
a prendersi cura della propria città.
Credo che, come dire, la vostra prima uscita ha avuto delle risposte da questo punto di vista, insomma, e in poche ore 600 firme credo non sia poco, quindi evidentemente è un tema caldo, sensibile, insomma, lo abbiamo ricordato in questa puntata, è da un po' che si discute di questo, è da un po' che, insomma, questo tema viene
soprattutto la stampa classica da inizio di gennaio, da poco prima del lancio del referendum, ma dopo ogni giorno c'è un articolo o sui numeri del Sunia, sul problema degli inquilini, numeri di case popolari, numero della gente che non regge più gli affitti, che andrebbero calmierati, non solo gli affitti alle case ma anche gli affitti ai negozi, perché in realtà, non facendo più politica, te permette a un privato proprietario di un fondo di massacrare un altro privato e l'affittuario, perché in realtà ormai è un meccanismo in cui non c'è più limite su niente. A noi ci sembra buono non solo le 600 persone, ma che vediamo ogni giorno che sulla stampa fiorentina, anche quella più classica, in qualche maniera parli, però non riescono a parlare della cosa più evidente. Firenze è una delle città con l'inflazione più alta, 14%, e mediamente mi sembra che gli stipendi non siano cresciuti ai 14%.
E quindi torniamo, si chiude il cerchio iniziale, insomma, evidentemente questi referendum sollevano una riflessione sulla condizione di donne e uomini che vivono la città di Firenze, quindi donne lavoratrici e lavoratori di questa città. Quindi chiudiamo il cerchio, perché evidentemente sollevano questioni differenti. Io ringrazio tutti e tre, ringrazio Massimo Torelli, Laura Scalia e Francesca Conti, li ringrazio per come li vedo davanti a me, e vi, insomma, questi microfoni sono aperti, ecco, insomma, per citare appunto Firenze città aperta. Grazie di tutto,
grazie
e buona serata.
Ciao a tutti e a tutti.
Questi sono i 24 grana. Questa è Rappresento.
Con rima ai silenzi altri.